Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Ospite nuovo, logo nuovo, sede fresca, tutto fresco, per riprendere un noto, no, intervento di Masterchef, perché questo un po' è il, come si dice, un po' l'ambiente di oggi. Ospite di oggi, cari ragazzi, beh, vabbè, che ve devo dire, cioè nel senso, ogni giorno è una novità, una bella possibilità, no, per Triple Podcast. In questo caso abbiamo Valentina, che salutiamo. Ciao Vale, benvenuta.
Ciao, buongiorno a tutti.
Valentina, che arriva direttamente, cioè proprio ce l'hanno portata qua, da Bake Off, che hai fatto quando avevi 16 anni, ma questo ne parleremo più avanti. Intanto ti ringraziamo per essere qua con noi.
Grazie mille a voi per avermi invitata.
E non lo so, ragazzi, volete... io ho sciolto il ghiaccio. Ah, no! Sono stato cazziato.
Non
e
l'hai
quindi
rotto il ghiaccio,
no, non l'ho rotto, l'ho sciolto col phone, ok? Non l'ho detto, sono stato cazziato, il profilo Instagram, cioè voglio dire, se ci state seguendo, se ci state ascoltando, se ci state guardando da YouTube, andate immediatamente a seguire il nostro profilo Instagram, trip_il podcast. Basta, ho detto tutto, adesso non v'asciugo più, fate voi.
Ma soprattutto, Fabio, ricordiamo anche di seguire la nostra super ospite.
Beh,
su
certo,
Instagram,
certo.
Che si chiama Crazy Sweet Vale, giusto?
Sì, è un nome che non ho scelto io, tra l'altro l'avevano scelto le mie amiche, io ho detto scegliete un nome trash, e loro hanno preso questo perché hanno detto... Pazza, dolce, Vale, vabbè, non so in che modo, però, vabbè,
vabbè.
Seguitemi, bravo,
ci sta.
Fatelo.
Esatto, seguite sempre, cari ragazzi, perché è molto importante. No, allora, iniziamo con le domande, perché come vedete noi ce ne scriviamo sempre due, e in modo tale da avere un attimo una scaletta da poter seguire. Abbiamo già detto che hai partecipato alla quarta edizione di Bake Off Italia, all'età,
esatto,
di soli 16 anni, e tra l'altro eri la più piccola.
Allora,
o
sì,
tra le più piccole?
Ero la più piccola della stagione. Tra l'altro, quando ho partecipato avevo 15 anni. Però loro mi hanno detto: vabbè, non è un problema, ti facciamo comunque partecipare. Tanto poi, quando usciranno le puntate, tu avrai 16 anni. Non so se è stato giusto per me partecipare, però, così giovane. Perché è una considerazione che faccio molto spesso, in realtà. Sicuramente mi ha aperto tantissime strade, comunque, perché anche il lavoro che faccio adesso, diciamo che è legato principalmente a quello. Però. Ero troppo piccola, secondo me. Avrei dovuto aspettare un po'.
Avresti preferito farlo da più grande?
Sì, più che altro perché comunque per gli altri concorrenti io ero comunque un avversario. E quindi non avevano un occhio di riguardo nei miei confronti, semplicemente perché ero comunque la più piccolina e magari avevo l'età dei loro figli. E quindi non so, forse ero molto piccola e molte cose, tra virgolette, mi hanno fatto male, che se ci ripenso adesso invece era semplice competizione, quindi era più che giusta. Però
certo,
a suo tempo non la capivo molto.
Era
bene.
Principalmente un crossover tra Bake Off Junior e Bake Off normale.
Esatto, non sapevano dove mettermi, hanno detto vabbè, oh, ti mettiamo lì. No, però ero contentissima. Infatti io ho aspettato di avere 15 anni perché ho detto io non voglio partecipare a quello dei bambini. Ho detto vado nei bambini lì, ti prenda botte. No, scherzo. No.
Ci dissociamo. Ci dissociamo subito.
No, però volevo andare in competizione con gli adulti, perché io ho sempre avuto questa mentalità che anche quando ero alta così, andavo dai bambini alti così, gli dicevo no, adesso io faccio meglio di te, vedi qua questo disegno di questo elefante che in realtà sembra un tacchino, quanto è bello rispetto al tuo, e quindi sì, è stata, cioè diciamo che è sempre stato questo spirito che ho sempre avuto molto forte di competizione, e quindi io volevo competere con gli adulti, non con i bambini.
Cavolo, io avrei avuto un po' di caga.
Ma forse più della competizione delle telecamere?
No, io devo dirti che di fronte alle telecamere non me ne frega niente. E in questo mi ha aiutato molto anche la radio, cioè mi sono sciolto parecchio da quando faccio radio. Però proprio la allora mi piace competere, per l'amor di Dio, è bello, Però non lo so, sono troppo buono per competere. Penso che aiuterei troppo gli altri. Ma forse... ed è una cosa sbagliatissima. Ecco, vedi.
Forse più delle telecamere, più della competizione di CNAM che ti cazziava.
Beh, considerando che io mangio il cioccolato COP, forse potrebbe essere, sì, potrebbe
essere un problema.
No, si scherza. Ciao Ernst, ho assaggiato un tuo dolce una volta, era molto buono.
Ovviamente non è uno sponsor nei confronti
del
cioccolato.
No, anche perché
COP,
non ci ha dato un euro.
Buono.
Ah, e non ci ha dato un euro la COP, quindi se ci paghi la prossima volta dico che è eccezionale, te lo giuro. E no, allora, passiamo invece alle domande che tecnicamente, cioè non tecnicamente, facciamo sempre ai nostri ospiti, perché lo sapete, Trip è un po' il programma che vi permette, no, di capire che cosa stanno studiando questi ragazzi e allo stesso tempo in che cosa si sono... come dire, realizzati, ecco, nel loro piccolo angolo di business. In questo caso, se vogliamo procedere con le prime domande, perché io ho la gola secca, ho parlato molto, devo essere sincero.
Sì, quindi io direi, passiamo alla domanda più difficile.
Ecco.
Oddio.
Chi sei e cosa fai?
Allora, no, questa è una domanda difficile, perché chi sei, chi sono, non lo so manco io in realtà. Allora, vabbè, io sono Valentina Vincetti, ho 21 anni. E al momento studio all'Università di Parma Economia e Management del Food System, il classico nome di facoltà che uno ti dice vai a fare il disoccupato, perché quando sono troppo lunghi di solito i nomi delle università va sempre a finire così.
Ah, io faccio comunicazione, saremo disoccupati insieme.
Perfetto,
allora,
andremo
un po'...
a lavorare,
sì, sì,
troveremo il Mac,
esatto.
In cucina.
Fabio fa la radio da food blogger.
Io faccio la radio da food blogger, esatto.
E il Mac non ci ha dato un soldo.
Basta! Stiamo facendo troppo sponsor, senza soldi. E poi, cioè, diciamo che nella mia vita faccio anche altre cose, perché come dicono le mie amiche, io la notte non dormo, perché sono sempre attiva, mi piace fare mille cose. E al momento sono conduttrice di programmi di cucina per TV Parma. E nei mesi scorsi ho lavorato per un'azienda di Modena che mi sono occupata di ricerca e sviluppo di un prodotto che, spoiler, uscirà nei prossimi mesi.
Wow.
Troppi
spoiler.
Cioè, raga, anche la settimana scorsa, che voi deve ancora uscire in questo momento, ma l'avrete già visto, abbiamo avuto un bello spoiler.
Con Fabrizio Mele, se non capite il collegamento, andate a vedervi la puntata.
Esatto, dopo te lo diciamo.
Va bene.
Fuori onda.
e diciamo che appunto da grande, quando ti fanno la domanda che cosa vuoi fare da grande, io non so cosa voglio fare da grande, in realtà è molto un work in progress, mm-hmm. Perché alla fine come capita, tu fai una cosa, ti rendi conto che ti piace tantissimo oppure che non ti piace per niente, e quindi diciamo che è tutto un viaggio tra virgolette. Al momento io ho capito che da grande voglio fare la conduttrice di programmi di cucina, che oggettivamente non è una cosa facile, perché la cucina è un ambiente molto chiuso. E o sei l'amico dell'amico o c'hai le conoscenze, e io non c'ho né le conoscenze né gli amici, perché non ho una vita sociale, ripeto.
Strano, in Italia, strano, in Italia c'è molta meritocrazia, quindi è difficile,
la tocca,
no?
Piano.
Raga, purtroppo è un mondo così, cioè vabbè, pazienza, aperta e chiusa parentesi.
E quindi appunto diciamo che punto a quello, ma non so bene in che modo realizzare il tutto. Diciamo che quello che faccio ora mi dà molte soddisfazioni, perché comunque più che altro ho modo di conoscere tantissime persone, tantissime storie, e quello che mi piace fare, non so se l'avete capito, è molto chiacchierare, parlare, e quindi conoscere le storie delle altre persone. Se poi in cucina, ancora meglio, perché, come dico sempre, io sono spinta dalla curiosità, ma principalmente dalla fame. Cioè, se uno mi invita fuori a mangiare, come fai? Rifiuti? Rifiuti. Esatto.
Quindi il minimo condenominatore è stata la cucina, ma questa passione dove è nata? Cioè, tipo, stile dalla nonna quando ero piccola in cucina?
Esatto. Beh, io ti giuro, non ho mai conosciuto una persona che mi dicesse, no, guarda, io un giorno ho aperto un libro, mi sono innamorato follemente. No, c'è sempre la nonna o la zia o la mamma in cucina che
la fa innamorare.
Mi sistemo perché nell'inquadratura è un po' troppo tagliato. Ciak! Ok.
Diciamo che la tradizione poi ci porta avanti anche queste passioni. Penso che un po' tutti abbiamo passato un po' l'estate o le domeniche dai nonni. Mm-hmm. E sicuramente poi Parma nel senso, se non ti appassioni di cucina
Parma,
qua,
se non compri le lasagne già pronte a Parma, cioè, dove
sembra
le
la COP.
Penso esatto. che mi si affeggerebbe mia nonna se prendessi le lasagne già pronte. Arrivo a casa, le lancia fuori dal balcone.
Ma poi, raga, sfatiamo un mito: le lasagne già pronte non hanno senso, sanno di acido. Adesso mi scuso con tutti quelli che producono lasagne già pronte, ma veramente, cioè, non sto scherzando.
Tranne quelle preparate dalla nonna, che poi ti ha messo
sì,
in
sì,
congelatore.
Sì, sì, io parlo, vabbè, ovviamente, no, certo. parlo di quelle marchiate fior. No. Non posso dire quei marchi lì, no.
Ma tu
però...
hai tolto la plastica sopra le lasagne quelle già pronte, perché io una volta ho messo nel microonde le lasagne già pronte con la plastica sopra e poi mi sono lamentata che facevano schifo.
Ah no, allora era la plastica. No.
hai mandato prima in paradiso la Coop col cioccolato e adesso all'inferno.
No, no, io io non ho detto di chi erano queste lasagne.
L'hai detto tu, eh?
L'hai detto tu. per le querele abbiamo una mail dedicata.
No, sappiamo, l'editore del podcast è uno ed uno solo, no. L'abbiamo detto nella prima puntata.
Ok, ok, dai, scrivete la mia PEC, non vi risponderò. Okay. Sì, dicevamo della tua passione per la cucina, è nata dalla nonna, ovviamente.
Esatto, esatto. È nata dalla nonna e perché... Allora, prima ancora di arrivare in cucina... Io quando ero piccola stavo sempre costantemente in giardino, cioè estate, inverno, sempre. E mia nonna, per farmi passare il tempo, visto che in realtà non c'erano tanti bambini dove abitavo io, mi dava sempre le uova, l'acqua e il latte. E io facevo quelle che chiamavo le pozioni dentro delle ciotole sporchissime che erano in mezzo al giardino, poi le mettevo tipo al sole a cuocere, eccetera. E mia nonna, dopo giorni comunque, era una roba obbrobriosa, perché soprattutto d'estate veniva un odore che era improponibile, mi fa, no, ma dai, ma vienimi a dare una mano in cucina. In realtà stava cercando, poveretta, di dover smettere di pulire queste pozioni così in giardino. E io a 4 anni ho fatto la prima torta da sola. Io ho detto, adesso tu, nonna, vai fuori dalla cucina, perché io non voglio degli adulti in cucina che mi controllino, perché io sono adulta abbastanza per fare queste cose. Mi sono bruciata, ovviamente, ci tenevo a sottolineare, perché funziona sempre così alla fine. E da lì ho iniziato a cucinare, prima con lei e poi adesso, diciamo, le faccio principalmente io. Mm-hmm. Però dolce, salato, tutto. Poi ovviamente io preferisco preparare, diciamo, i dolci, perché mi dà più soddisfazione.
Ma poi mangiarli, vogliamo dire, dopo. Ancora più soddisfazione il post.
Poi, cioè...
Ah, sei team dolce tu?
Io sì.
Anch'io.
No, aspetta, però... Io,
team salato.
Team salato, esatto, tutta no, la vita.
Team salato, se si parla di anolini e tortelli d'erbetta. Quello, prima scelta. Cioè, poi
ragazzi,
il resto va dolce.
Trip, è venuta fa.
Trip Parma, il podcast. Siamo di Parma, non so se...
Non si era capito,
non so se,
sai.
Insomma,
no, esatto.
No, io soppressata. No, però, nel senso, è vero. Io, allora, sono team dolce, devo essere sincero, perché io per i dolci ho una dipendenza. Il dolce, lo zucchero causa dipendenza, ragazzi.
No, infatti lo stavo per
purtroppo,
dire.
Purtroppo è così. Tendo sempre a limitarmi, altrimenti l'unico che salta è il proprietario della mia palestra, ma...
L'unico che salta è il tuo bottone dei pantaloni.
Il mio bottone dei pantaloni, quello è già saltato diverse volte, anche quello della camicia. E, no, però, a parte gli scherzi, ci sono delle cose salate, specialmente qua a Parma, che come fai? Vabbè, viene
ma in realtà salato, cioè, nel senso, è ovvio che se tu mi porti una fetta di torta, la mangio, perché mica schifo niente, però se ti portano, cioè, non so, tipo, vai a mangiare la focaccia appena uscita dal forno con sopra bella unta, cioè allora stai scherzando. Perché
quello
poi
buono.
Hai la scusa che il salato ti invoglia ancora di più a mangiare, quindi non devi neanche dire, no, ma il dolce è stucchevole, devo fermarmi, no, ma forse non mi fa bene, no, il salato continui a mangiare, chi se ne frega.
Cavolo, è vero.
Fabio ha appena cambiato squadra.
Sì, no, ho cambiato squadra, ma perché qua c'è il, qua dietro, in linea d'aria, c'è il panificio più buono di Colorno e di là, invece, abbiamo l'Alma. E io vorrei collegarmi per dirti, hai mai pensato all'Alma? Cioè, nel senso, è un'ambizione, ti piacerebbe, non te ne frega niente? Perché ci sono comunque quelli che magari, dicono, vabbè, esiste sta scuola, ma a me non me ne frega niente. Cioè, nel senso, voglio dire, con tutto il rispetto, ovviamente, adesso non è che possiamo ricevere 20.000 QR. Con tutto il rispetto per quelli che fanno l'Alma, ci mancherebbe un'ottima scuola.
E allora, per quanto riguarda l'Alma, io è da quando, cioè dalla terza media più o meno, che dico che voglio andare all'Alma.
Ok.
Finito di studiare, quindi no, in realtà ci hai preso in pieno come argomento. Il problema è che più vado avanti, più mi rendo conto che non so se io voglio diventare una professionista del settore, cioè non so, ad esempio, un pasticcere di un certo livello, oppure se raccontare le storie dei... cioè, perché cambia completamente la prospettiva. Io mi sono resa conto che mi piace... cioè, sono una persona estremamente curiosa e quindi mi piace molto scoprire le storie delle altre persone. E quindi non so se ne rischio di fare l'Alma e chiudermi nella mia pasticceria e pensare solo a me e scoprire solo la mia storia, che ovviamente sarà il mio futuro, Oppure se mi piacerebbe di più, diciamo, aprirmi al mondo e conoscere le storie del maggior numero di persone possibili. Certo. E quindi diciamo che c'è questo conflitto interiore, però adesso vabbè, adesso sto facendo il terzo anno dell'università, poi ho intenzione di fare la magistrale, dopo la magistrale sarei ancora in tempo per fare l'ALMA, quindi ho ancora un paio d'anni per pensarci, due anni in cui non dormirò, che starò così la notte a letto a pensarci, però...
ALMA, tenete un posto, ci seguite sempre. Ma, no, perciò.
Più che altro capita anche che grandissimi professionisti che hanno fatto magari scuole di cucina di altissimo livello siano diventati così bravi da iniziare a raccontare le storie degli altri. Anche questa potrebbe essere una strada che potresti perseguire.
Ti stai riferendo
a... Dormirò ancora meno, ovviamente, dopo questa cosa.
Sposteremo i giorni da 24 a 53 ore in modo tale da avere più tempo. Ok. No, comunque, tu ti riferisci... Magari mi sto sbagliando, ti riferisci tipo a chef, non so, tipo
sì,
barbieri gente
che,
lì.
Oppure, adesso io non so, non sono un esperto, però ci sono tutti quei pasticceri che fanno quei programmi, il miglior pasticcere di una città, cose del genere. Io... ti vedrei bene, comunque ti auguro un giorno magari
di al posto di Katia Follesa insieme a Damiano.
No, Katia Follesa il posto lo prendo io, così mangio io e non devo giudicare.
E può fare il simpatico così, gratis.
No, però ha perfettamente senso, cioè come ragionamento, solo che non so, più vado avanti più mi vedo in un ruolo diverso. Cioè non mi vedo nel laboratorio a studiare il dolce poi da mettere in vetrina, mi vedo più... io che cioè tipo con la mia macchinina, con il mio pandino grigio che vado in giro per l'Italia a sentire le storie di persone, a scrivere su persone che mi raccontano. Guarda, io sono andata, cioè quando tu racconti la storia di una persona è come se facessi un viaggio senza farlo effettivamente, perché nel momento in cui una persona ti dice io sono andato 10 anni in Thailandia perché mi appassionava la cultura, poi sono andato in Giappone, poi sono andato in Inghilterra, tu nel giro di 2-3 ore che dura l'intervista, comunque hai modo di parlare con questa persona, hai fatto un viaggio di tutto, cioè in tutto il mondo, che è durato 30 anni ma in realtà è durato poche ore.
Mm-hmm. Certo.
E quindi è come vivere tantissime vite attraverso le vite degli altri. E non so se è una cosa da psicopatici da dire, perché oggettivamente...
No, è bellissimo perché tipo ti contaminano alla fine, o magari con la loro energia, perché magari sono persone super energiche che tu dici cavolo, io non, magari non l'avrei mai fatto... Ma poi ti permettono anche di vedere tutto da una prospettiva diversa. Quindi magari dici, ah, non ci avevo mai pensato a questa cosa.
Sì, per chi, poi per chi, va bene, ho capito, ovviamente, e ci sta il tuo ragionamento, cioè che ti ami raccontare le storie degli altri, comunque farti raccontare le storie. Però effettivamente, se sei anche un cuoco, comunque ti piace lavorare nella cucina, questo ti dà un aiuto enorme. Perché conoscere le culture degli altri, cioè ragazzi, noi siamo italiani e costantemente, ah, l'Italia, la cucina italiana is the best cuisine in the world. Ok, va bene, ci sta, è vero. Però ci sono tantissime, però ci sono tantissime sfumature di cucine etniche piuttosto che di altre cucine che o accostamenti di sapori a cui noi magari non abbiamo mai pensato e sono eccezionali. E quindi l'idea di pensare, parlare e girare il mondo, o comunque semplicemente parlare con gente che ha una cultura diversa, è molto utile, sicuro.
Ma infatti c'è un problema grandissimo che incontrano moltissimi chef o pasticceri, è che loro aprono la loro pasticceria, iniziano a produrre i loro dolci e rimangono per 30 anni chiusi in questo locale. Loro in 30 anni non riusciranno a migliorarsi in nessun modo, perché non si saranno... aperti a nuove conoscenze, a nuove esperienze, a nuovi gusti. Mentre i ristoranti stellati, che sono quelli poi che alla fine funzionano di più, tra virgolette, dal punto di vista di innovazione, di cucina, che cosa fanno? I loro capi, i loro chef, cioè i capi chef.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Capo chef.
Vabbè. Capo chef.
Il capo chef.
O i chef capi.
Ratatouille, esatto. No, portano tutto lo staff a mangiare da altri ristoranti stellati. Perché gli dicono, tu mi hai fatto fino ad oggi questo piatto, ora andiamo e assaggiamo una persona che fa lo stesso piatto in un modo completamente diverso, magari aggiungendo un ingrediente. E quelli sono quelli che funzionano davvero, perché permettono ai loro dipendenti di avere una visione completamente diversa e quindi di farla loro poi.
Che poi è, adesso stiamo parlando di cucina, ma poi è quello che spesso magari accade nelle aziende, del tipo magari o subentra una persona di un'altra azienda o magari proprio c'è un cambiamento, ti permette di cambiare un po' la visuale e di evolversi.
Certo, sì,
è un qualcosa che ritroviamo poi anche in altri ambiti.
Sì, poi, cioè, è bellissimo, cioè, alla fine io non sapevo questa cosa che vanno a mangiare anche negli altri
ristoranti. Sì, no, questa l'avevo già sentita, sta cosa.
Ma non rischiano magari di, almeno chi ospita in quel momento, di vedersi, magari io metto un ingrediente, questi me lo copiano, roba del genere.
Ma io ti assicuro che, dopo poi facciamo rispondere a Val, ovviamente.
No, è una domanda pertinente, quindi...
Io seguo molto MasterChef, cioè a me piace moltissimo, l'ho sempre seguito, e quando ci sono le prove in cui c'è una zuppa di uno chef stellato e dicono agli aspiranti chef, assaggiatela, chi indovina più ingredienti vince la prova. Cioè, a volte in una zuppa, non sto scherzando, è capitato di vedere una cosa come 48 ingredienti. E vi assicuro che semplicemente assaggiandoli è veramente difficile individuarli tutti o comunque la maggior parte. Mm-hmm. Quindi, sai, sì, è vero, io ci metto questa cosa, magari la copiano, però magari è quel pizzico di... Non so, cioè, in queste insalatine ci metto un pizzico di plankton, che va molto all'interno delle cucine stellate. Difficile che tu individui o comunque riesca a individuare il plankton dentro un'insalatina.
No, mi fa ridere tutte le volte che sento plankton perché mi viene in mente il personaggio quello di SpongeBob che aveva il chum bucket, com'è che si chiamava, al ristorante. No, comunque, allora, è una domanda, cioè, assolutamente pertinente, più che altro perché nel momento in cui tu, che hai la cucina famosissima, vedi che ti arriva lo staff di un altro ristorante e ovviamente nel settore... più o meno le conosci le persone, o comunque riesci a conoscerle, anche perché adesso grazie ai social pubblicano continuamente foto e storie, quindi anche a memoria visiva ti puoi ricordare che quello è lo chef di un altro locale. Quello sicuramente, ok, può essere un rischio, perché io assaggio il tuo piatto e mi rendo conto che tu metti l'aneto dove io non l'avrei mai messo ed è buonissimo e quindi lo voglio fare anch'io. Però a mia volta, se io sono un ristoratore intelligente, vado nel tuo locale, vedo cosa metti tu e quindi diventa uno scambio. E poi è lì che, cioè, la competizione è bella perché tu sei sempre in competizione con gli altri, ma è una competizione produttiva che porta a qualcosa di positivo, cioè è uno scambio a chi lo fa meglio e quindi sono sempre più spronata a fare meglio e a cercare qualcosa di ancora più interessante, di ancora più innovativo.
Poi comunque, lo dicevamo l'altra volta con Elf Games, se non sbaglio, l'impronta in questo caso sarebbe dello chef, si vede sempre, cioè non verrà mai uguale, come a me non viene uguale magari una zuppa che vedo su Giallo Zafferano, che non ci ha sponsorizzato.
Giallo Zafferano caccia 2 euro, voglio dire.
No, però non verrà mai uguale, tipo se anche io andassi da Bottura, a parte che non sono in grado di fare i suoi piatti, però aperta parentesi,
sono abbastanza semplici, non
banali,
vedo perché...
banalissimi. Però non verranno mai uguali, quindi comunque c'è un po' di contaminazione in generale.
Un po' come quando ho provato a fare il panettone del maestro Iginio.
È lievitato?
Iginio Massari. Mi fa troppo ridere come
lì.
Parla, cioè io non ce la posso fare.
Solo perché hai detto che hai provato a rifare quel panettone, adesso ti becchi un'altra querela, mi sa.
Maestro, la prego, non avevo 50 euro per il suo panettone. No, però è difficile, è quasi impossibile. Ma sapete cos'è che fa molto anche la differenza, credo? Gli strumenti all'interno delle cucine. Perché, cavolo, loro possono contare su forni che raggiungono comunque anche temperature, parlo del maestro Massari, che sono molto elevate.
Più
poi,
che la temperatura elevata, hai un controllo della temperatura,
ecco,
molto preciso rispetto a un forno di casa, che alla fine... che arriva ai 180 gradi, poi si spegne quei 30 secondi e poi per mantenere la temperatura comunque hanno dei metodi molto più rudimentali. Mm. E
poi
però...
ti viene sempre più cotto da una parte che dall'altra, quindi anche quello è il problema. Gira un po'.
No, però comunque questo è assolutamente vero. Cioè, ad esempio, non so se voi avete mai mangiato la lingua.
Sì.
Vorrei mangiarla, è buona.
È buonissima. Più che altro perché ha una consistenza molto morbida. Mm-hmm. Allora, io... quando andavo nei ristoranti, l'ho provata una volta, tipo 2 anni fa, mi ha fatto altamente schifo. Non diciamo dove l'ho mangiata, però non,
no,
non mi è piaciuta.
Un'altra, cioè dopo poi...
No, però
adesso
aveva...
definiscono.
Esatto. Però no, avevo una consistenza che non mi piaceva. Sono andata 2 settimane fa in un ristorante quasi stellato, diciamo, a fare un menù degustazione, mi portano la lingua cotta a bassa temperatura sotto vuoto. Cioè, aveva la consistenza del burro. E lì è perché a casa tu non hai il macchinario che magari hai quello che te lo mette sotto vuoto, perché ora è diventato molto, tra virgolette, molto conosciuto, molto famoso. Però per fare la cottura a bassa temperatura vuol dire che tu stai un'ora così sopra la pentola con il termometro a muovere il fornello così, cioè diventi arteriosclerotico. E quindi si dipende tantissimo dagli strumenti e anche degli ingredienti che utilizzano, che sono cose non commercializzate, tra virgolette, ai comuni mortali come noi.
Quindi sei più team... Preferisco andare nel ristorante stellato oppure la trattoria tipo tipica, non lo so, pensiamo ad esempio sui nostri Appennini, che è lì da generazioni ma fa solo tipo i tre piatti tipici e poi si ferma.
Facciamo finta che in entrambi i casi tu non paghi nulla, perché così non mettiamo il prezzo.
Okay. Beh, il prezzo comunque è un fattore discriminante.
Sicuramente, però... In questo caso credo che lei si riferisca più a...
Cioè, se tu devi dire...
Come esperienza.
Sì. Se il tuo ragazzo ti dice, guarda, ti porto dove vuoi, quindi paga lui, è un problema non più nostro.
Porto dove vuoi, trattoria questa o mamma?
Non lo so, la tua prima scelta, cosa diresti? Più tipo ricercato oppure voglio andare sul comfort food? Perché alla fine quello è una trattoria.
Beh, allora, dipende molto... dalla voglia del giorno, perché c'è il giorno in cui ti vuoi sfondare praticamente, allora vai nella trattoria, ti prendi il piatto di tortelli, sai che te ne portano 35 con sopra mezzo chilo di parmigiano grattugiato, e allora lì hai il tuo comfort food, hai qualcosa che sai che è buono, poi magari ci metti un po' di lambrusco, un po' di pane, non lo so. Però se tu vai con l'intento che vuoi scoprire qualcosa di nuovo, allora l'esperienza stellata ci sta. Però bisogna sempre partire dal presupposto che tu devi conoscere la tradizione per innovare. Perché se tu non conosci la tradizione e dici, ok, voglio innovare i tortelli di erbetta, ma non hai mai mangiato in vita tua un tortello di erbetta, potrai fare un piatto simile, ma che non ha una base. Cioè, è come se la base fosse la tradizione e tu da lì sopra puoi continuare a costruire. E le tecniche, gli ingredienti, i prodotti sono i mattoncini Lego che tu aggiungi sopra.
Quindi non sei team, la tradizione non si tocca, cioè...
No.
Quindi, ad esempio, tu un anolino
rivisto
lo saresti curiosa di provarlo, non diresti a priori no non mi interessa.
Allora, la cosa che ho visto, allora io non ho fatto tante esperienze stellate o comunque in ristoranti che avevano, ripeto, un costo particolarmente alto, perché sappiamo benissimo che lo stipendio, il portafoglio dello studente medio è da pasta al tonno, quindi
in scatola,
esatto, della Coop.
basta
stacca. No, però quando vado a fare esperienze di questo tipo, di solito c'è sempre l'opzione di menù degustazione. E io, se c'è, prendo sempre il menù degustazione con portate scelte dallo chef in quel momento, al buio. Perché così tu non hai il pregiudizio del, ho mangiato la lingua 2 anni fa, non mi piace, quindi non la riprendo. Cioè non la riprendo come piatto se so che non mi piace. Mentre invece te la portano, te la fanno provare in un modo diverso, con una cottura diversa, con delle spezie diverse, e ti rendi conto che te ne innamori. E quindi quella è la vera esperienza, secondo me, al buio.
Ma tu hai fatto dei corsi oppure, diciamo, il palato te lo sei fatto con l'esperienza?
Allora, il palato, vabbè, non per vantarmi, per fare la spaccone, eccetera, però l'ho sempre...
Però un po' sì.
Però un po' sì. No, l'ho sempre avuto un po' fino, perché mi fa... Cioè, questo aneddoto che racconta sempre mio babbo quando andiamo in giro, che conosce qualcuno. Quando avevo 6 anni... noi abbiamo tutti gli anni la tradizione di fare i tortelli di zucca, quelli proprio tradizionali di Parma, quindi dentro ci mettiamo gli amaretti, la mostarda, un sacco di ingredienti. E mia nonna tutti gli anni lo faceva assaggiare a mio babbo, che da quando era piccolino lui assaggiava questo ripieno e gli diceva se andava bene di sale, se era buono, se non era buono. Lo fa sentire a lui e mio babbo gli dice, no, mamma, è buonissimo, spettacolare. Lo fa sentire a me, io, pischella alta così, lo sento e gli dico, qua dentro manca la noce moscata. Gelo.
Silenzio in studio.
Cosa hai detto? Vuoi che muoro?
No, gelo in casa mia. Mia nonna mi guarda. In effetti me lo sono dimenticata. Inutile dire che da quel giorno sono io l'assaggiatrice ufficiale della casa. Mio babbo è stato spodestato.
È stato il testimone.
Non entra più in cucina, esatto. E quindi no. Però i miei genitori ci hanno sempre tenuto molto a farmi provare comunque prodotti nuovi, ingredienti nuovi, ma senza portarmi tanto fuori a mangiare. Perché in casa nostra non c'è mai stata molto la cultura dell'andiamo al ristorante, andiamo a mangiare fuori. Poi vabbè, ho la fortuna di avere una nonna e una mamma che cucinano da mangiare, cioè che fanno da mangiare meravigliosamente, quindi questo, diciamo, non è mai stato un grosso problema. Però mi hanno sempre fatto sentire cose nuove. Cioè, ad esempio, usciva un prodotto nuovo al supermercato, mia mamma vive dentro al supermercato, cioè mia mamma ha una tenda in realtà nel reparto surgelati, si mette lì a dormire, il giorno dopo è già pronta per fare di nuovo il
giro.
e quindi quando vedevo un prodotto qualsiasi nuovo, ma dalla cosa magari più tipica, non so, un nuovo tipo di cereali, un biscotto diverso, oppure la spezia particolare, tipo quando hanno messo il sale rosa dell'Himalaya al supermercato perché è iniziato ad andare di moda con Masterchef e tutto il resto, mia madre ce l'aveva prima che lo vendessero. Cioè era andata in magazzino ad aprire, esatto, ad aprire gli scatoloni.
È andata sull'Himalaya a prendere.
Forse più per i piatti vedo la necessità di un corso, vabbè io non bevo, quindi cultura del vino zero, forse più per i vini, perché anche se il tire le note diverse, lì
allora,
lo vedo.
Io sono astemia.
Ah, ok.
Quindi questo problema. però sì, diciamo che quest'anno mi sono, tipo nell'ultimo programma che ho condotto per TV Parma, ogni volta che ci portavano il salume e la torta fritta ad assaggiare, poi con i vari accompagnamenti, ci portavano sempre un vino. Perché loro ci dicevano, perché queste note aromatiche che vengono, senti il profumo di bosco, senti la fragolina. E quindi dicevano, no, ma si abbina perfettamente a questo salume. E io mi sono resa conto che non ne sapevo una cippa. Cioè dopo la prima volta che sono andata, che questo si è messo a raccontarmi annata del 2018 in botte di rovere e io ero lì che non ne sapevo assolutamente niente, mi sono sentita una capra e ho detto no, è il mio programma, io non posso non saperne niente, scusami, è imbarazzante, cioè devo informarmi. E quindi non ho iniziato ad alcolizzarmi, però ho iniziato... no, perché sai, il rischio è quello.
E quindi ho iniziato a bere delle bottiglie di vino.
Però no, sai, mio babbo ha iniziato a portarmi a casa un vino per tipo un paio di volte a settimana, così ce lo bevevamo io e lui a cena, lo assaggiavamo con diversi piatti e intanto mi sono piano piano fatto una cultura. Così ovviamente quando me ne parlavano, più o meno, perché ovviamente è un mondo vastissimo quello del vino, riuscivo a capire quello che mi stavano dicendo e anche quando lo assaggiavo sapevo in che modo assaggiarlo. Cioè ad esempio vi portano il vino, andate in un ristorante e vi dicono quindi chi è che assaggia? È la domanda più brutta che possono farti, perché chi è che assaggia? Tutti si girano verso di te perché tipo per qualche strana ragione tu sei il target. Allora a me è capitato, viene lì tipo mi versa il vino e io cosa faccio? Lo bevo? Eh no, vedi tipo che tipo mi guarda tutto così e devi fare, no perché devi metterlo contro luce, devi muovere il bicchiere per farlo aereare, devi assaggiarne un goccio eccetera. Io invece ho buttato giù tanto così di vino.
Inizia a fare i gargarismi. E poi lo sputa per terra.
No, e quindi no, è un mondo vastissimo, molto interessante. Io ho intenzione di fare un corso, perché comunque mi sono resa conto che anche se magari non è, tra virgolette, ciò che mi appassiona di più al mondo, perché allora sarebbe proprio la cucina in generale, quindi la pasticceria e la cucina salata, il vino comunque ti dà delle note quando assaggi che sono molto interessanti. E poi quando ti trovi a tavola con delle persone del mestiere, del settore, tu devi sapere rispondere comunque se ti fanno una domanda, cioè se tipo ti dicono uno champagne, tu non ne sai niente, allora fai la figura così, cioè
barbina si direbbe qua.
La figura barbina. E, però no, diciamo, poi mi è capitato che tipo ti portassero il vino e ti dicessero, allora cosa ne pensa? Io lo assaggiavo, mi faceva schifissimo.
Beh, ottimo, un'annata si sente.
Tipo super acido io. Buono, poi lo portavano a tutti e la gente che ne sapeva mi dice ma fa cagare, ma perché l'hai presa sta bottiglia? Quando l'hai assaggiato non sapevi che faceva schifo? Io ma non sapevo se era fatta apposta o...
Ma si può, c'è qualcuno che rimanda indietro un vino quando te lo fanno assaggiare o è una leggenda metropolitana?
A me non è mai capitato. Secondo me c'è un timore nei confronti del cameriere che si rimanda indietro il vino, poi ti sputa nel piatto.
Il cameriere lo sa che fa schifo, vuole vedere se tu te ne accorgi.
Se sei attento.
Io ho mandato indietro un Dom Perignon del 2008.
Perché costava troppo.
Esatto. Esattamente.
Prima l'hai assaggiato.
Prima l'ho assaggiato. No, guardi, non mi convince. No, ma cosa sa di trap? No, costa troppo, godi.
Non si abbina bene alle patatine fritte che ho ordinato. Che altro, io avrei una domanda, visto che hai parlato di sfondarsi di cibo. Una domanda sul...
Un termine professionale.
Esatto. No, cosa ne pensi degli all you can eat? C'è chi li adora, c'è chi li odia... Tu cosa ne pensi?
Ma all you can eat, tipo intendi il classico giapponese... Quindi sushi oppure all you can eat in generale? Perché tipo a Roma c'è l'all you can eat di carbonara.
Quello
è vero.
Ci sono andata e quella è stata un'esperienza che rifarei. Nel senso, poi non cammini per due giorni, stai a letto così. Però però la fai.
All you can eat eventualmente giapponese? L'idea, cioè il concetto che c'è dietro l'all you can eat, ti piace o no?
Allora, a parte che sto iniziando tutte le risposte con allora, cioè adesso bevete un taglieremo shot ogni tutto. Volta che dici, che dico allora.
Nuovo game di trip, nuovo game di trip.
Già non ci ascolta più nessuno, tutti ubriachi.
In realtà non sono molto d'accordo con l'all you can eat, cioè ci sono andata anch'io ho fatto le mie sfide con le mie amiche ad avere chi aveva più piattini davanti, eccetera. Però perdi molto l'esperienza del cibo. Alla fine l'esperienza del cibo...
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Vai lì, assaggi, dici perché ti piace, perché non ti piace, capisci cose nuove. E poi ci stavo andare all'all you can eat e mangiare e star male con gli amici e tutti allegramente in compagnia. Però secondo me un pochino si perde il concetto del cibo come piacere, diventa più il cibo come gioco, che in realtà il cibo non è un gioco.
A proposito, sono quindi, d'accordo. Qual è la cucina estera che ti piace di più?
Questa è una bella domanda. Io sono andata in Cina a studiare, perché ho fatto il linguistico, ho fatto inglese, tedesco e cinese, e in Cina ho mangiato 2 settimane benissimo. E la cosa che mi dava più fastidio, e se qualcuno ci sta seguendo, delle mie compagne delle superiori, vi odio.
Le salutiamo.
Vi saluto. Perché noi siamo andati in Cina per, diciamo, fare una full immersion nella cultura cinese, e c'era gente che non mangiava niente di cinese, andava al McDonald's tutti i pranzi e tutte le cene. Quello mi dà fastidio. Perché è anche poco rispettoso verso le persone che comunque ci tengono a prepararti dei piatti sempre nuovi, sempre diversi, legati alla loro tradizione, alla loro cultura, e tu non li assaggi neanche. Poi fanno pochissima verdura là che non sia fritta. Tipo, io amo i pomodori. Io vado in mensa e vedo una ciotola di pomodori tipo grossa così, bella condita. Ho detto, no, finalmente, mangio un po' di verdura, perché altrimenti c'era solamente pane, tofu fritto, carne, pesce, cioè dopo una settimana inizi veramente a star male, ma proprio fisicamente.
Ad avere qualche problema, ragazzi, senza verdure, esatto. Senza verdure.
No, ho visto i pomodori, li prendo, veramente felicissima, erano conditi con lo zucchero.
Wow, è curioso, perché?
Il pomodoro è un frutto, è un po' come noi facciamo l'arancia con lo zucchero, cioè non so se voi lo faceva vostra nonna tipo quando eravate più piccolini, che vi tagliava l'arancia e poi metteva sopra un pochino di zucchero.
Io faccio con olio e pepe, sale l'arancia, e non sto scherzando.
Vabbè, ma tipo insalata, finocchi, arance, tu cioè, hai tirato via i finocchi.
Sì, ho tirato via.
E anche l'insalata.
E anche l'insalata. E anche l'olio. Io mi mangio un'arancia, raga, lo sbuccio.
No, però è molto curioso, perché tu comunque vai lì e assaggi dei piatti preparati in modo completamente diverso. Cioè, sono arrivata a casa, ho spiegato, nonna, io ho mangiato i pomodori con lo zucchero. Mia nonna è iniziata ad insultarmi, perché ha detto, la prossima volta che tu non vuoi mangiare, non so, la barbabietola, io te la faccio mangiare, perché tu hai mangiato i pomodori con lo zucchero. Però in generale direi la cultura cinese. Più che altro non ho assaggiato piatti, diciamo, sul luogo, di culture veramente tradizionali, quindi l'unica esperienza che posso dire è stata quella, a parte i piatti che mi sono piaciuti moltissimo, e anche i metodi in generale di preparazione erano molto interessanti, molto curiosi. Ho assaggiato, vabbè, anche sono andata in Germania, quindi anche lì, però Germania...
Scusa, tu che sei tedesco, in Germania che piatti ci sono?
Ah no, io che stavo per insultare i tedeschi.
Però in Germania...
In Germania
si mangia benissimo.
Allora, io sono per metà tedesco, però oggettivamente alla fine la cucina tedesca...
A te piace la cucina tedesca?
No, no, ma alla fine, cioè, ti dico, ci sono cresciuto in parte, perché non... Però, cioè, non mi fa schifo, però oggettivamente bisogna riconoscere che è molto limitata. Cioè, non c'è molta...
In tedesca abbiamo... In Germania abbiamo le zuppe, cioè quelle ce ne sono a volontà.
Sì, quelle sì. E... Poi ci sono tipo quelle anche, specie di casseruole riempite di...
La qualunque, patate, krauti.
Esatto. Tipo riempite di formaggio, roba del genere. Quelle, ti dico, faccio fatica anch'io. Ma io in Germania ho visto cose tipo pasta col ketchup. O a proposito di sale, no, a proposito...
Alla prossima puntata!
No, no, ho visto cose che voi non potete immaginare, tipo pasta con lo zucchero.
Ah no, quella l'ho assaggiata anch'io, anche la pasta con latte, io ho assaggiato.
Ma pasta con latte è già diverso, perché per esempio c'è anche il riso con latte, eccetera. Ma pasta con lo zucchero, quando l'hai mangiata?
È difficile sopportare queste cose.
Fabio, volevi chiedere
da qualche
la puntata?
Parte una nonna si sta ribaltando nella tomba.
Tu volevi chiedere la puntata? Ma... Lui dice che non è male la pizza con l'ananas.
No, allora ecco, ecco, aspetta, no, questo è un attacco, perché qui siamo registrati e questo viene a dire queste cose, quindi io mi troverò le bombe sotto casa.
Ma Filippo, no, il mondo del web ci insegna che tu basta che dici mi dissocio, tutti gli streamer di Twitch fanno così e non, è come se non fosse successo nulla.
No, io voglio dire una cosa, adesso che mi avete attaccato così pubblicamente davanti a tutti. No, dicevo, allora, ci sono un sacco di obbrobri della cucina, per esempio la pizza con il kiwi e cose del genere.
Pizza col kiwi, oh, io non l'ho mai vista.
Io ho visto delle foto, io non so se esiste.
Ho visto delle foto!
No, secondo me sì.
La pizza Bigfoot.
No, però a parte tutto, noi tipo parliamo di fusion, parliamo di un sacco di cose che noi magari mangiamo sushi, per dire, e lo mangiamo con, non so, ci metto la Philadelphia, perché ci sono, noi diciamo buonissimo.
Magari. Invece là ti sparano.
Là ti sparano. E allora, per esempio, quando noi mangiamo, non so, un piatto rivisitato come i chef un sacco di stelle Michelin, che ci mettono... Esatto, che ci mettono, non so, un ingrediente particolarissimo in una pasta alla carbonara, non si scandalizza nessuno.
È vero, questo è vero, cioè, raga. Se, non potete dire niente.
Esatto, se uno mettesse... Se tipo Barbieri, per dire, adesso mi querelerà anche lui adesso,
ciao, chef.
Mettesse l'ananas, per dire, dentro la carbonara... Magari
in un modo particolare, magari l'ananas disidratato dell'Himalaya grattato.
Esatto.
Allora tutti, wow, buonissimo, bellissimo. Dato che la pizza all'ananas l'ha fatta un pizzaiolo canadese che non se lo fila nessuno, tutti subito a dire che fa schifo. Io l'ho assaggiata, ti dico, ho mangiato di peggio, oggettivamente.
Allora, partendo dal presupposto che la pizza all'ananas fa schifo, sicuramente c'è la cucina fusion o comunque le cucine stellate che ti cercano di proporre degli ingredienti in alcuni piatti che non c'entrano una mazza. E magari sono degli abbinamenti che in realtà ci stanno, perché ti mettono del dolce con del salato, ad esempio. Io ho provato... in uno dei locali che abbiamo intervistato per il programma, quello sulla torta fritta, la torta fritta con il prosciutto cotto, la maionese e l'ananas disidratato.
Cavolo, questo è tosto.
Io e Fabio ci siamo guardati tipo...
No, allora, nel senso, cotto e maionese, c'è anche il panino.
Sì, esatto.
Ma l'ananas disidratato, cazzo.
L'ananas disidratato è quella firma che vuole mettere lo chef nel piatto... che puoi avere come idea, tra virgolette, solamente quando hai la febbre a 45, che sei steso a letto e dici...
Quali sono
che
le tue ultime volontà?
Sarebbe benissimo. Devo dire, io l'ho assaggiato e non era male. Però ho assaggiato la pizza con l'ananas e fa schifo.
Ma io personalmente penso che un lavoro bellissimo sarebbe quello che... Non so se lo danno ancora quel programma, era tipo... Orrori da gustare.
Sì.
Ah, oddio.
Lui andava in giro per il mondo, gli proponevano robe...
Lui ci sfondava,
che... Vabbè, ma gli proponevano robe che per noi sono improponibili, le assaggiava, poi magari lui diceva, è tutto buono, e poi magari andava a vomitare dietro.
Buonissimo!
E poi un sacco di virus intestinali.
No, vabbè, li scherzo.
Però io ti dico, un lavoro del genere lo farei molto volentieri, perché
anch'io
magari,
sono aperto,
magari non mi
sincero.
Piace la roba che mangio, però sono aperto a mangiarla.
Sai che anch'io... Io vorrei provare troppo le cavallette, raga, fritte.
Ah, io le ho provate,
no,
sono
quelle sono, visto? Visto?
Quelle farei strafatica, però le assaggerei.
Sì. In Cina, il mercato comunque tradizionale, c'erano tantissimi tipi diversi di insetti
perché là si mangiano, è normale.
Beh, in realtà è legato più che altro alla cucina, cioè un po' come dire i cinesi mangiano i cani o i gatti, che diciamo c'è questa credenza. In realtà viene fatto solamente in paesi poverissimi della Cina, dove... È brutto da dire, ma non hanno altro da mangiare. E quindi alla fine non possiamo neanche fare gli ipocriti.
Ma no,
e
certo.
Cioè alla fine noi mangiamo il coniglio e poi c'è chi ha il coniglio in casa come animale domestico. No, vabbè, il cavalletto alla fine hanno un sapore abbastanza, tra virgolette, neutro. Essendo fritte ed essendo praticamente vuote come insetto, sanno di fritto. Però al mercato tradizionale cinese c'erano delle cose che mi hanno davvero messo alla prova e che non sono riuscita ad assaggiare. Anche se io comunque sono molto aperta, ho assaggiato di tutto, ho assaggiato anche l'ananas con la pizza. E sulla pizza...
l'ha accostata di fianco agli insetti, raga. Comunque, no, comunque sì, sono d'accordo.
C'erano animali di tantissimi tipi, cioè di tantissimi tipi diversi. C'erano i topi, c'erano anche i pipistrelli, c'erano i serpenti. E poi c'erano gli scorpioni. Gli scorpioni in realtà venivano messi su degli stecchi di legno e grigliati. Io li avrei anche assaggiati, devo ammetterlo. Però una cosa era che io non sopporto la crudeltà sugli animali. Cioè se ti mangio, però almeno muori velocemente, t'ammazzo, stop. Invece lì venivano impalati praticamente vivi, poverini, e poi venivano grigliati. Vivi. E io che li vedevo vivi, che si muovevano su sti stecchi, e tu dovevi scegliere lo stecco. Poi da far... cioè era una cosa che andava oltre qualsiasi mia immaginazione.
Ma là secondo me c'è un po' questa cosa. Non fanno una cosa simile anche col polpo, coi tentacoli?
No, guarda che Cina. Si fa con...
Quelli sono i mukbang.
Quello è in Giappone, che Giappone. Ingoiano tipo il polpetto vivo.
A parte che è una cosa pericolosissima.
Sì,
ragazzi.
Cavolo, se ti si attacca la trachea muori.
Voi i baresi fanno il polpo che lo battono contro le rocce.
Salutiamo i baresi.
Le cozpelose. No, e hanno un metodo di preparazione molto, molto particolare. Cioè loro praticamente devono scendere, prendere il polpo e devono riuscire a mordergli la testa prima che il polpo riesca ad infilargli un tentacolo su per il naso, perché se te lo fa tu muori.
Quindi quando...
è passata la fame che avevi all'inizio?
Sì, adesso avrei voglia di uno spritz. No, però cavolo.
E quindi è pericolosissimo mangiare un polpo ancora crudo, cioè ancora vivo, perdonami, perché nel momento in cui tu lo mandi giù, lui ha i tentacoli, potrebbe decidere di attaccarsi nella tua gola e stare lì così. È come cazzo lo mandi giù il polpo, spiegami. No, perché...
Con lo stecco.
Con lo stesso stecco dello scorpione, proprio in qualche modo.
Peccato, io ho sentito che in alcune parti dell'Asia mangiano anche la carne del pesce palla. Che però,
è pericolosissima.
Che però ha tipo una specie di sacca velenosa che se anche recisa, danneggiata, infetta completamente tutta la carne. Anche quello lo mangeresti se avessi la possibilità?
Al di là della Russia, ci sono degli sport estremi. Quando ti metti a tavola è praticamente come fare bungee jumping, senza la corda.
È uno sport estremo in realtà la cucina, se ci pensi. E devi stare anche molto attento, devi avere tante attenzioni. Vabbè, in primis per la salute, perché è ovvio che non puoi mangiare tutti i giorni frutti di mare, perché altrimenti il tuo colesterolo arriva qua. Però no, allora, per quanto riguarda il pesce palla... Io non ho mai avuto l'occasione di assaggiarlo, quindi non ti posso dire, me lo trovo davanti, l'ho mangiato, sì, non lo mangerei. Però mi spaventa tantissimo questa cosa, perché il veleno del pesce palla, che ingerito in piccolissime quantità, ti paralizza. Quindi tu sei capace che mangi il pesce palla e dopo 15 minuti ti trovi una tavola così.
Tipo, presidente?
No!
vabbè, raga, può capitare, insomma.
È piaciuto il piatto? Tu.
Beh, chi taccia chi vuole il dolce?
Io sono... cioè, sono appassionati di cucina, ma voi queste info le avete ricevute dai programmi, quelli tipo trash, orrori da gustare, quelle cose lì?
Sì, ma...
esperienze personali.
No, però, no.
Se vediamo che ti blocchi, sappiamo il perché.
Sai che non so perché lo so. Cioè, non so perché so
io
queste cose.
Sapevo.
No, non lo so. Però, allora, io sono un tipo molto curioso, anch'io assaggio tutto. Cioè, sono legato alla tradizione, però assaggio tutto, perché secondo me vale la pena. Mm-hmm. Tant'è che ho mangiato la trippa e vi giuro, mi fa schifo. Raga, perdonatemi, mi fa schifo. Raga, scusatemi. O l'avevano cucinata di... oppure mi sapeva...
Io non, cioè, mia madre che ci guarda, anzi ci ascolta, io racconto che una volta mia madre ha fatto la trippa, ha detto del vino, sai, devi mettere del vino dentro la trippa. Boh, è aperto da un mese e mezzo, non l'ha assaggiato, era acido. Quindi avevamo una trippa proprio
la
di quella.
La trippa all'aceto.
Esatto.
Ma raga, non lo so, io l'ho trovata molto maialosa, sapeva molto di maiale.
Molto maialosa.
Cioè, sembrava di mangiare un maiale vivo, non sto scherzando. Io ho un amico...
Hai mai mangiato un maiale vivo?
Sì, una volta... No, no, però ho un amico che ha proprio qua a poco distante, un'azienda, ben 7000 maiali, e quindi ogni tanto ci vado a vedere questi maialini.
Vai ad assaggiarne
vado
uno.
Vado ad assaggiarne uno, vedere se è cotto, vedere se è pronto, no? No, però l'odore che ho sentito nella stalla me l'ha ricordato tantissimo quella treppa lì che ho mangiato, quindi non ho capito se la prima treppa della mia vita è stata cucinata malissimo o se effettivamente fa...
È lo stesso principio della selvaggina e del pesce di lago, che se te lo fanno male, che rimane in un caso il sapore di selvatico e nell'altro il sapore di lago, cioè tu lo mangi una volta e non lo mangerai mai più. A me è successo con il pesce di lago. Mm. A me l'hanno fatto mangiare una volta e per me sapeva letteralmente di andato male. E mi hanno detto questo è il sapore che deve avere. Io ho detto, beh, mangialo tutto. Cioè,
no, non lo so, ragazzi.
Sono stati altri piatti.
Sa di maiale la trippa, cioè o sono stato sfortunato io. Un po' sa di... cioè...
Tu hai detto che sapeva di stalla, che è
sì,
diverso.
Sì, di stalla. Sa di stalla, quelle robo lì, sa di stalla un po'.
Beh, in realtà se te la cucinano bene, no, secondo me. Cioè, tende a perdere moltissimo comunque il sapore. Perché deve subire diversi lavaggi, deve essere cotta in un certo
allora
modo.
Allora non
comunque
l'hanno cucinata bene.
La devi riprovare.
Dagli una seconda
parte.
Possibilità.
Va bene trippa.
Facciamo tipo una puntata di trippa.
Dove mangiamo la trippa?
In trasferta a Roma. Ci mangiamo la gricia, la carbonara.
Sei invitata,
la
Vale,
ma
con
io vengo
noi in trasferta.
Più che volentieri, perfetto. Scherzate.
Esatto, facciamo un programma di cucina. Trippa.
Va bene, va bene. No, sapete che qua dentro, apro e chiudo parentesi, per oggi sta diventando un podcast, mi piace questo podcast chiacchieroso così. Qua dentro, quando ancora qua dietro c'era il podcast, il logo che adesso è cantonato là dietro, abbiamo fatto una diretta Twitch, io e un mio amico, dove io che non ne so niente di birra, e lui invece è un grande esperto, mi ha fatto assaggiare queste birre. Vi assicuro che se andate sul canale del podcast, andate a cercare questo video, è molto divertente perché io non ne capisco una ceppa e ho fatto, insomma, no, giusto per dire che su questo tavolo ci sono state anche delle degustazioni, quindi potremmo farlo anche con la trippa.
Fabio, io non so se te ne sei accorto, ma non abbiamo fatto nessuna delle domande
perché?
Che avevamo sul nostro
perché
voglio.
È venuto super curioso, super interessante, cioè ogni domanda usciva così, però qualcuna te la dobbiamo fare per forza. Cioè tipo, come hai deciso, entriamo nel tema Bake Off, come hai deciso di inviare la tua candidatura a Bake Off? Cioè un giorno ti sei svegliata e...
Allora, io l'ho mandata perché ho detto tanto non mi prendono, cioè ho mandato, c'era da compilare questo form e c'era scritto bisogna avere almeno 16 anni, quindi io l'ho mandato e ho detto vabbè chi se ne frega la mando, poi la rimanderò l'anno prossimo. Due settimane dopo chiamano un numero sconosciuto al telefono di mio padre, perché io al suo tempo non avevo ancora un cellulare mio, perché sì, il mio primo cellulare l'ho avuto a 16 anni e ne avevo 15 all'epoca. E allora chiama un numero da Milano sul telefono di mio babbo e fa no, la solita televendita così. Stava per buttare giù, io ho detto ma no dai rispondi almeno, prendiamo un po' in giro, vabbè in caso nostro c'è questa tradizione che rispondiamo alle televendite in modi curiosi.
Non querelateci anche voi, esatto. Addetti alle televendite.
E allora risponde, gli dice vorremmo parlare con Valentino al telefono, mi passa, mi fanno questa intervista dove mi iniziano a chiedere domande sulla pasticceria, perché più che altro loro volevano sapere se mi ero iscritta così tanto per fare oppure se un minimo ne capivo qualcosa. Io mi sono trovata troppo nel mio e mi sono trovata a parlare mezz'ora con questa persona al telefono che continuava a ridere perché io le davo le ricette a memoria delle cose da fare, perché io ho la memoria fotografica, quindi se io mi scrivo una ricetta sul libro di ricette, la vedo una volta e me la ricordo. E quindi lei rideva un sacco perché mi faceva, ok, creme caramel. E io lei iniziavo a dire 500 ml di panna, 10 g di gelatina in foglie, 150 g di zucchero. E quindi lei ha capito che comunque non ero proprio una sprovveduta, che un minimo mi... diciamo...
Eri sul pezzo comunque.
Ero sul pezzo, esatto. E quindi mi hanno chiamato prima a Milano a fare un casting davanti alla telecamera per vedere come mi comportavo, mi hanno fatto un po' cucinare, mi hanno fatto parlare. E poi giù a Napoli.
Ah, si registrano a Napoli?
No, abbiamo fatto il secondo casting.
Ah, il secondo casting. Si registrano a Milano poi le puntate.
Esatto, vicino a Milano.
E farti quindi... provare anche la cucina di Napoli, direi, per la pasticceria.
Oh, babà, a sfugliatelle. Vabbè, no, fantastico però. Fantastico più che altro per l'età in cui hai deciso di iscriverti, secondo me. Che è la cosa più curiosa, cioè nel senso 16 anni si è veramente giovani. E vuol dire che eri già...
in coscienza.
Non è in coscienza. Ho mandato. No, ci sta. Comunque sei arrivato a undicesima e quindi non è... è giusto. No, perché mi avete guardato male. Sei arrivata undicesima.
Sì, sono arrivata più o meno a metà, adesso non mi ricordo esattamente quanti fossero i concorrenti. Sì, forse erano 21, quindi...
Comunque sei arrivata undicesima, quindi... No, nel senso, voglio dire, comunque un ottimo risultato. Ricordiamo, 16 anni e gli altri, tu hai detto, potevano essere benissimo i tuoi genitori,
sì,
come età, i tuoi nonni. Quindi, insomma, e poi, sai, non è mai semplice, secondo me, confrontarsi con pasticceri di livello tipo Knam, no? Di fronte a te, piuttosto che gli altri, cioè, è difficile.
Io ero innamorata persa di Knam.
Vedi? Ernst.
Ernst, veramente. No, perché era quello che... Allora, era molto burbero davanti alle telecamere, perché diciamo che quello è il suo ruolo. Però era super carino, cioè quando non c'era magari la telecamera lì che ti riprendeva tutte quelle cose che ovviamente da casa non si vedono, veniva lì e ti diceva: allora, oggi come ti senti? Sei tranquilla? Pensaci bene. Questo come lo fai? Ah no, io lo farei. E quindi ti dà un sacco di consigli. Mm. Ed era molto, cioè era la persona che comunque sul set mi ispirava, tra virgolette, più simpatia, mm-hmm. se dovessi dire in generale.
Ma quindi i giudici... non è che li vedevate solo quando c'era da fare le riprese, cioè restavano con voi, chiacchieravano, oppure proprio nel filmato noi li vediamo magari lì, in realtà sono quei 10 minuti per fare le riprese e poi se ne vanno.
E allora noi li vedevamo solamente quando registravamo, però magari sul set, allora ad esempio per registrare una prova, mm-hmm. nella puntata sappiamo che ce ne sono 3 adesso, ci vuole una giornata, perché arrivi sul set alle 8:30, trucco parrucco per tutti, alle 10:30 si va dentro il tendone, ti spiegano la prova, ti portano gli ingredienti, poi si inizia a registrare, la prova dura, non so, 2 o 3 ore a seconda del tempo della prova, e poi dopo c'è l'assaggio, e poi devi fare il confessionale. Quindi ogni prova alla fine era una giornata di registrazione, e quindi sì che li vedevi solo sul set per registrare i giudici, però era comunque una giornata.
E caspita, quindi... sì, c'è dietro un sacco di lavoro effettivamente.
Tantissimo.
Io, vai.
Ma, no, più che altro, ma tu pensi che adesso, eventualmente, dato che hai fatto tutta questa esperienza, se tu rincontrassi Knam, lui secondo te si ricorderebbe di te?
No. Sono andata più volte in pasticceria da lui, perché poi io sono molto golosa di cioccolato, quindi andavo là, approfittavo un po'. E il primo periodo ero andata, lui era in pasticceria, era uscito, mi aveva riconosciuto, ma più che altro perché era passato tipo 6 mesi da quando avevamo registrato, quindi c'era anche la puntata in televisione, se non si ricordava proprio di me, comunque mi aveva vista, eccetera. Però ora se ci andassi non penso si ricorderebbe di me.
Ma dai, è come i professori che magari è passato un semestre in prima fila, vagamente si ricordano di te.
Dipende il professore.
No, ok, sì, però c'è anche quello.
A me mi hanno riconosciuto con la mascherina e gli occhiali da sole.
Anche a me.
Devi essere letteralmente chiunque.
Cioè, anche a me da poco, un professore che non vedevo da anni, mi guarda, per esempio gente che c'era già un po' di anni fa. Io sono diventato
Oh ma mio Dio, ma parla di me. Io non mi ricordo di lei.
Raga, le creme antirughe funzionano e sono rimaste uguali.
Sempre, esatto, sempre a tema pasticceria. Parliamo di creme ora. No, però effettivamente sì. Allora, dipende molto dalla persona che ti trovi di fronte.
Quindi hai detto che per fare una prova ci si metteva un giorno intero. Mm-hmm. Quanto durava in totale? Cioè, quanto tempo sei rimasta lì? Perché io ho letto una tua intervista in cui dici che sei rimasta via da scuola per 3 mesi.
Sì, 3 mesi. E allora, io ovviamente me la sono goduta tantissimo, i miei professori un po' meno, anche i miei genitori un po' meno, perché non ho mai spaccato a scuola come voti, però in quel periodo ho fatto così. Infatti alla fine dell'anno in realtà avevo 6 in tutte le materie, ma 6 perché me li hanno proprio tirati dietro in una maniera impressionante, perché io sono andata via, io ho detto ai miei professori, non potevo dirgli che andavo a Bake Off, perché avevo firmato un contratto di massima segretezza.
Cavolo, ma dai.
Sì, ma neanche ai miei amici, neanche alla mia migliore amica potevo dirlo. E quindi da un giorno all'altro vedono che io non vado più a scuola. Ovviamente i miei genitori erano andati a parlare con il preside, a lui avevano spiegato la situazione, il preside aveva rassicurato i professori, però non aveva potuto dirgli che cosa stava succedendo. Quindi iniziano ad arrivarmi messaggi dai miei amici e messaggi anche dai miei professori che mi dicono: Vale, ma se sei in ospedale, hai bisogno di qualcosa, noi ti portiamo tutto, cioè ti veniamo a fare compagnia. E io
sempre lei che lo leggeva dal tendone di Bake Off. Ok, ragazzi, si registra.
no, esatto, più che altro io non potevo dirglielo, mi sentivo anche in colpa, perché questi poveretti pensavano che io stessi male, quando in realtà semplicemente mi stavo a godere la vita, là, così mi facevo portare... E no, poi dopo quando, diciamo, glielo ho raccontato, e ovviamente sono stati tutti molto contenti.
Quando hai potuto dire... Ok, sono stata a Bake Off solo quando le puntate sono andate in onda.
Quando è uscita la prima puntata.
Porca miseria.
Infatti, io ho chiamato la mia migliore amica e gli ho detto: vieni da me venerdì sera, che così guardiamo un film. E lei mi fa: ma tu sei fuori di testa, ma abbiamo scuola, ci dobbiamo alzare alle 6:30, cosa vengo da te alle 9 di sera a guardare un film? Tra l'altro lei mi ha detto: pensavo ci volessi provare. io gli ho detto no, non era quello l'obiettivo, però se vuoi. E allora no, viene da me, gli ho detto accendiamo la TV, mi fa ma cosa guardiamo un film in TV, guardiamolo su, non so, YouTube, qualcosa. E quando vede che parte la puntata, e io ho detto guarda chi c'è lì, e lei guarda, ma guarda quanto ti assomiglia quella ragazza. io tipo così.
Plot twist.
E quando ha capito che ero davvero io, è andata fuori di testa. E il giorno dopo a scuola, cioè arrivo davanti a scuola, io sono, anche se non sembra adesso, sono una persona tendenzialmente timida. E quindi è stato stranissimo, perché io arrivo a scuola di solito tipo super incappucciata, poi non c'erano le mascherine, però con il cappuccio, gli occhiali da sole, lo zainetto così, e mi arriva l'orda di persone così.
Cioè tutta gente che vedeva, guardava Bake Off.
Tutta gente, ma gente che io non avevo, con cui non avevo mai parlato in vita mia a scuola. Cioè pure i fregni della scuola.
Fabio, hai capito come potevi diventare popolare?
Allora, dunque, per cioè... iscriversi a...
No, però non sto scherzando. Mi si avvicinava gente che io non avevo mai visto, comunque che, cioè che, con cui non avevo mai parlato, comunque che avevo visto solamente a scuola. E io ho fatto il Marconi linguistico, quindi c'erano letteralmente 3.000 ragazze, 5 ragazzi. E quindi, cioè, vedere un ragazzo per me, che poi all'epoca ero super timida, era la cosa più... Cioè, era come vedere un alieno. Viene lì a parlare...
Cosa vuoi? Una torta?
Vuoi sposarmi? Scusami.
Vuoi sposare una torta? Torta.
Torta. E quindi quando era venuto lì, ovviamente c'erano 5 ragazzi, quindi uno di questi 5 si sentirà attaccato. Viene lì a parlarmi il giorno dopo che è uscita la prima puntata di Bake Off... Viene lì a parlarmi e mi fa, ma io ieri sera ti ho visto su Real Time, così. Io tipo...
Non ero io.
E ti è piaciuta? Sì, no, ma poi eri super carina. Io tipo...
Lo so.
Modestamente, ragazze.
Non sono state assolutamente le 4 ore di trucco e parrucco. E... No, però è stato stranissimo.
Ah, fighissimo. Cioè, secondo me è figo, comunque, una roba del genere.
È più che altro da un giorno all'altro, strano.
È strano, però secondo me è comunque figo, non so.
Sì, hai i tuoi 15 minuti di gloria. Diciamo.
A me era capitato, secondo me, almeno non sono sicuro, di aver visto, secondo me, un concorrente di Masterchef una volta qui a Parma.
Ah, io qua a Colorno, era all'Alma. Simone Finetti, lo saluto.
Che ci ascolta sempre.
Lui mi scrive tutti i giorni, siamo bravissimi.
No, quindi ma la gente, magari per strada, ti è capitato mai qualcuno che ti abbia chiesto di fare una foto, roba del genere?
Dopo che è uscita la prima puntata, ma in giro per Parma è iniziata a fermarmi la gente.
Ma dai, che
voleva fare le foto, che voleva che gli facessi l'autografo. Cioè, che per me era la cosa più strana che potesse esserci, perché io ho partecipato perché mi piaceva il programma, non perché volevo raggiungere un qualche tipo di popolarità o altro. E allora, è stato comunque molto divertente, più che altro perché erano cose che mi sembravano molto fuori dal mondo, perché ti fermavano per strada e ti dicevano, mio Dio, ma tu sei... Cioè, tipo,
sì, però respira, sono qua.
Ma... No, ma stai calmo. E, no, è stato molto bello. Poi, più che altro, le mie amiche, dopo che sono iniziato ad uscire le prime puntate, noi sabato pomeriggio andavamo in centro a Parma comunque a fare due passi, e loro hanno iniziato a fare questa cosa da super bastarde. Loro si mettevano, si vestivano completamente di nero.
Le bodyguard.
giacca nera, pantaloni neri, scarpe nere, no. Occhiali da sole. E si mettevano due qua, io al centro e due dietro. Camminavamo così, io gli dicevo, ragazzi, ma camminiamo normali, c'è la gente che ci guarda. Ma non perché c'ero io, ci guardava perché sembravamo 5 psicopatiche. No, allora, ragazze, pacchetto al sicuro, sì, pacchetto al sicuro. Lo stiamo controllando, sì, pacchetto al sicuro. Vedo una signora che si sta avvicinando, acceleriamo il passo. Io all'interno di questo quadrato non richiesto.
Ma è con l'auricolare anche.
Esatto, quello...
Io ho visto una cosa simile per Gucci Boy. Cioè, anzi, adesso si chiama Bello Figo Gu.
Sì, che... ma non accostiamolo.
No, però io immagino che la situazione sia stata la stessa, bene o male. Cioè, oggettivamente, chi è che ferma... Adesso un'altra querela. Chi è che ferma Gucci Boy per fare un autografo o una foto? Cioè, almeno io non lo farei.
No,
però
vabbè, sì,
c'aveva certo. 60 amici tutti attorno, tutti vestiti di nero, che facevano bodyguard e tutto.
Sì, diciamo che lui... Ve lo dico dopo.
Ovviamente loro lo facevano per scherzare, però era molto divertente questa cosa, perché la gente non si girava tanto perché c'ero io, o comunque era una persona su 100 che si girava.
Perché vedevano
quartetto. Queste 4 psicopatiche che si fingevano bodyguard, e io gli ho detto, ragazzi, io non esco più con voi. Perché poi, ripeto, a suo tempo ero molto molto timida, e quindi per me essere al centro dell'attenzione con la gente che dal vivo mi guardava, cioè per me era la cosa più brutta che ci potesse essere.
Ok, la batteria della nostra, dei nostri potenti mezzi ci aveva abbandonati, quindi non sappiamo, perché abbiamo tutti e quattro delle memorie ben ferrate, questo
esatto,
lo abbiamo,
esatto.
Non sappiamo dove siamo rimasti prima, ma sostanzialmente quello che conta è che siamo ancora in compagnia di Valentina, che ha fatto la qualunque, ragazzi, cioè adesso voglio dire, senza soffermarci troppo, però in termini di programmi, oltre a Bake Off, di cui abbiamo già parlato, anche collaborazioni con TV Parma, anche Avanti un altro, insomma, caspita, e poi Trip. Cioè, vedete?
No,
cioè,
Trip è al primo posto.
È un crescendo.
È un crescendo. Assolutamente, l'hai detto. Mi hai tolto le parole di bocca. Lo volevo dire io. È un crescendo. Quindi dopo Trip, cioè, cosa puoi fare? Non lo so.
Vai con Elon Musk. Durante il Super Bowl.
C'è Sanremo. C'è Sanremo.
Dopo c'è Sanremo. Ti piacerebbe fare la co-conduttrice di Sanremo? Ti piace il festival di Sanremo?
Allora, noi non snobbiamo. Noi non snobbiamo i soldi. Mm.
Ok, farebbe Sanremo Amadeus.
No, allora Sanremo non l'ho mai guardato, quello è il mio problema. Perché in casa mia c'è sempre stata questa cosa che mio padre, quando sentiva l'intro di Sanremo, tipo si metteva a correre nella direzione opposta, e mia madre occupava tutto il divano, cioè lei si metteva così proprio perché doveva ascoltare ogni singola canzone del testo, doveva fare tipo il Fanta Sanremo, tutte queste cose. E io non l'ho mai seguito perché vedevo mio padre correre, la vedevo come una cosa terrificante, quindi scappavo pure io. Però se mi dovessero chiamare a Sanremo, fare da conduttrice accetterei ovviamente, però al posto della scalinata dell'Ariston, che mi spaventa molto perché io con i tacchi non so camminare, quindi sembrerei un po' un pollo a scendere da quella scalinata lì, farei mettere uno scivolo. Lo scivolo
Bello.
Lo utilizzerei.
Bellissima idea.
Bellissimo. Però nessuna donna, credo, potrà mettere una gonna o un vestito sullo scivolo. Cosa? Perché ridete? Sono no, serio, niente. Potrebbe vedersi tutto. Cos'è il vestito di...
Sì, ci scatena dei brutti ricordi.
No, sì, nel fuori onda parliamo di cose.
Vabbè, dai, abbiamo sdoganato i pantaloni, si prosegue.
Sì, voglio dire, ma poi adesso...
Ma poi anche col vestito, scusa, mi hanno fatto vedere la farfalla di Belen.
Ma sì, ma chi se ne frega poi di queste gender fluid? Se l'anno prossimo...
Scende al contrario, vai con te.
Ah, giusto, cioè, giù così. Però
scivoli su.
esatto. No, però ormai, cioè voglio dire, anche Amadeus potrebbe mettersi la gonna, cioè nel senso, siamo arrivati a un punto in cui giustamente ognuno può vestirsi come
se
si sente di vestirsi.
Se sentisse a suo agio, Amadeus,
ecco.
Perché no?
Quindi,
la domanda qual è, Fabio?
Amadeus metterebbe la
Amadeus,
gonna.
Tu metteresti la gonna e scenderesti soprattutto da uno scivolo del palco dell'Ariston.
Sto piangendo.
La prossima puntata. È stata comunque una discussione molto, molto, molto interessante. Cerchiamo di chiudere con delle domande. Raga.
Non parliamo più di vestiti. Grazie.
No. Parliamo di acqua e di cose tendenzialmente...
Io direi questa puntata liquide, è degenerata,
no?
Completamente.
Degenerata completamente, raga. No, è che nel fuori onda abbiamo parlato di cose. Cercherò di partire.
No, non si può dire.
No,
di cosa
no, non posso dirlo. No, ci mancherebbe. Ok, ora sono solo io. Signori, sono successe cose tremende. Non vi diremo cosa, ma ci hanno scosso parecchio. E non siamo più in grado di andare avanti. Ed è per questo che chiuderemo la puntata di Trip con l'ultima domanda che facciamo a tutti i nostri ascoltatori, a tutti i nostri ospiti. Cosa diresti a una giovane Valentina che vuole diventare come te?
Cioè, tipo, quando avevo 8 anni?
Ecco.
Come...
No, nel senso, allora, adesso c'è...
A un'altra
sì,
persona
esatto,
che
esatto.
Gli piacerebbe...
Fare quello che fai tu, insomma, mm-hmm. Sostanzialmente.
Allora, io ho un motto nella vita che quando lo dico le persone fanno tipo... Wow.
Vediamo perché se avremo la stessa reazione.
Adesso fate che schifo, cioè, ha fatto un sacco di hype per niente. No, che io dico sempre che sognare è importante, ma lavorare è fondamentale per non sognare in vano.
Wow. Vedi, si stava caricando, infatti l'ho indicata. È giusto.
E
no,
quindi,
però è vero, bello.
E quindi a una giovane Valentina direi che non deve comunque abbattersi e non mollare mai davanti alle difficoltà, perché alla fine se, tra virgolette, fallisci, almeno hai provato. Mm-hmm. Cioè non ha senso partire dal presupposto che fallirai, perché potresti fallire o potresti anche essere quell'1% quella persona che ce la fa. E quindi qualsiasi cosa ti salti per la testa, ovviamente qualcosa di produttivo, comunque qualcosa di positivo, va fatto. Devi farlo.
Raga, io guardo, continuo a perché secondo me quella cosa continua a
balenare in testa.
A balenare in testa.
Lei era seria, stava no, parlando.
È un ragionamento.
No, ci sta, è bellissimo.
No, bello, alla fine giustissimo.
Però tu non riesci a togliertelo da faccio. Ok, allora chiudiamo la puntata di Trip. Grazie mille Vale veramente per essere stata con
grazie
noi, sei stata super gentile
dato.
E prossimamente ovviamente vedrete cose su questo format incredibili, cioè cercheremo di replicare, vabbè.
Ci sarà tutto un taglia-taglia generale, sì. Cercheremo di fare avere un risultato ascoltabile.
Un risultato ascoltabile e soprattutto non troppo scivoloso. Alla prossima puntata di Trip! Ciao ragazzi!